Buonasera a tutti gli appassionati di sport, io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il The Cutting Edge Show. È un Cutting Edge Show abbastanza particolare questo 26esimo perché siamo sempre live ma non siamo sulla pagina Facebook di Cutting Edge Radio. Perché? Perché semplicemente BeLive ci ha lasciati per strada. È circa un mese che minaccio ritorsioni, ma dalle minacce passerò ai fatti. Com'è questa sera? Come al solito, siamo in ritardo di circa 9 minuti, c'è Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, come stai?
Ciao Dario, il problema sei tu, non è BeLive, no scherzo, però va bene, dai, abbiamo trovato comunque la soluzione per andare in diretta anche questa sera. Sto cercando di condividere mentre parlo con te il link dove gli amici ci possono trovare e va bene così, insomma, per una settimana faranno a meno dei nostri faccioni e si accatteranno delle nostre voci soavi.
Puntata particolarissima, quindi, anche perché io avevo minacciato di presentarmi con dei dollari in mano per reagire alla tua provocazione a scusate il disturbo che io non saprei niente di salary cap. È la verità, però io avrei utilizzato il mezzo video per scherzare su questa cosa e non puoi vedere neanche la mia maglietta del Newcastle, perché questa sera parleremo di Major League Soccer e di una squadra che ha perso un giocatore che è finito ai miei adorati Magpies, mentre saluto in diretta il gruppo di Italy Magpies che ho sempre dentro il cuore. Infatti partiamo subito però con un uno contro uno. Parliamo sempre di calcio. L'altra sera il PSG si è fatto rimontare dal Manchester United. Manchester United che non aveva 7 titolari dal centrocampo in su, nonostante questo è riuscito a recuperare ben 2 gol. Con un rigore all'84esimo si è qualificato per il turno successivo contro l'armata parigina. Stessa cosa successa qualche anno fa in scala un po' diversa al Camp Nou, dove il Barcellona vinse 6-1 e costrinse il PSG, che aveva vinto all'andata al Parc des Princes 4-0, all'eliminazione anche in quel caso. Tra queste due rimonte subite io devo dire che vince quella del Manchester United, perché non mi piace il Barcellona, lo sanno tutti.
A parte che io ti sento a tratti, Dario, e questo già peggiora la situazione di questa sera, ma ti dirò, vince il Manchester United anche per me, perché quella contro il Barcellona non dico fosse una rimonta prevedibile, perché avvenne poi in una modalità pazzesca, ma vabbè, era il Barcellona, la remontata e tutte le stupidate annesse connesse, ma quella di ieri sera era veramente difficile pronosticare. Mai nessuna squadra che aveva perso in casa 2-0 nell'era della Champions League aveva poi rimontato appunto le due reti di svantaggio. Paris Saint Germain fino al 94esimo sostanzialmente era qualificato. Manchester United che deve ringraziare una mega papera di Buffon. Oh, tra l'altro io capisco che la D'Amico sia fidanzata, sposata o quello che è con Gigi Buffon, però a Sky gli potevano dire che l'ex portiere della nazionale, o ancora portiere della nazionale, Dario, manco lo so, no, non è più, ha fatto una boiata pazzesca, perché quel gol, quella papera da cui poi è scaturito il gol di Lukaku, se non ricordo male, ha riaperto completamente i giochi. Poi chiaramente ci si è messo anche un VAR fortunato con quel tocco di braccio che ha dato il rigore al 94esimo, e per la seconda stagione consecutiva il Buffone con un rigore negli ultimi minuti. Io non so se anche quest'arbitro avesse l'immondizia posto il cuore, però insomma, fatto sta che niente, io direi che sì, quella del Manchester United è ancora più clamorosa di quella che fu l'anno scorso del Barcellona.
Sì, abbiamo parlato qualche volta in questo show di José Mourinho. Mourinho è un mese che non è più al Manchester United, lo United vince tutte le partite. Quindi dicevano giustamente ieri sera in televisione, quando qualcuno vuole giocare contro l'allenatore ce la fa benissimo. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, è un amico di Cutting Edge Radio e di Road to OCR, di cui parlerò in finale di puntata, Federico Montalenti. Ciao Federico, come stai?
Ciao a tutti, tutto bene, grazie per avermi accolto.
questa trasmissione.
Grazie a te per la pazienza, stare dietro alle bizze tecniche non dipendenti dalla nostra volontà. Ti abbiamo invitato
Bello
questo.
della diretta.
Certo, ti abbiamo invitato questa sera perché volevamo parlare un po' di Major League Soccer, perché è iniziata la stagione lo scorso weekend, molti gol. Allora, dici un po' però, no? Perché siamo curiosi, come sta questa lega e quanto è seguita rispetto alle speranze che si avevano qualche anno fa che questa lega fosse molto più seguita che in passato? Ci sei? Ok,
Sì, ci sono. Sei tu Dario
perfetto.
che sei sparito. Sei tu che sei
Infatti.
sparito. Va bene, va bene. Vai Federico, raccontaci
Ah,
un po'
oh,
delle. Vai.
ok. No, allora, l'Everest è un campionato che è ricominciato alla grande, grazie a tutti i vari presidenti che stanno facendo il massimo per dare onore ad una lega che non è ancora tra le prime 6-7 cioè, non è tra le prime 5 del panorama mondiale. Diciamo che a livello organizzativo chiaramente sono sempre al top i nostri amici americani e stanno creando un movimento che a mio parere è molto interessante, soprattutto da quando è cambiato un po' il formato negli ultimi 12-13 anni. In più ci sono tutte queste varie espansioni, sia in MLS che nelle altre due leghe, nella USL e nella USL League One, che daranno saranno un bel trampolino di lancio per la Lega. Questa prima giornata che è passata è stata, sì, ricca di gol, ricca di partite interessantissime, tra cui la vista e rivista partita più fredda della storia, che ha portato un rocambolesco 3-3 tra i Rapids di Colorado e i Portland Timbers. E ci sono state un po' di sorprese, come la sconfitta di Atlanta ai danni di Washington DC, che anche se De Boer nella storia degli esordi ha confermato la sua negatività, perché tre esordi con tre diverse squadre, tre sconfitte, quindi non è è solito ad essere sconfitto. Per il resto, tutto abbastanza secondo i pronostici. Ci sono state delle ottime partite. Zlatan è tornato al gol. Forse la sorpresa più grande e più interessante è stata Minnesota United, perché sono 3 anni che da quando sono entrati in MLS che hanno avuto difficoltà a fare risultati, escluso il primo anno che è stato abbastanza difficoltoso. Sono partiti invece molto forte, con una bella vittoria fuori casa, e soprattutto da quest'anno avranno anche il loro stadio, che è il solito gioiellino americano, perché hanno tirato su una struttura all'avanguardia da 18, mi sembra, 18-20 mila posti, che può essere veramente, per cui dobbiamo solo imparare. Ma allora lo stato di questa lega è buono, sostanzialmente, è quello che ci aspettavamo
Sì.
qualche anno fa.
Sì, ci sono stati. L'unico problema che poteva cambiare quest'anno è stato il possibile spostamento di franchigia di una squadra storica come quella di Columbus, che però, grazie ad una cordata di ex di imprenditori e di ex staff dei Columbus, sono riusciti a tenerla dove meritano di essere.
Benissimo, benissimo. Io credevo in realtà che l'MLS fosse un po' deludente da questo punto di vista, in realtà tu mi rassicuri e ne sono e ne sono felice. Passiamo alla festa che c'è in Thun in questi giorni perché è arrivato un giocatore particolare che l'anno scorso vinse il titolo ad Atlanta con lo United, è Miguel Almirón, paraguaiano, giocatore di centrocampo avanzato attacco, che è andato al Newcastle United in Inghilterra qualche settimana fa. E adesso il suo compagno d'attacco, Joseph Martinez, è da solo e fa il segno della fusione da solo, è molto tenero da vedere. Dici qualcosa di Atlanta, delle sue potenzialità quest'anno?
Allora, Atlanta rimane la favorita per vincere il campionato, soprattutto per vincere l'MLS Cup, perché come sappiamo sono due trofei differenti, c'è chi vince, può essere vinto dalla stessa persona, dalla stessa squadra chiaramente, però li danno favoriti come nella vittoria finale. Il sostituto di Almirón l'hanno trovato nel Pity Martinez, che ha passato 3 anni molto buoni a River Plate con la vittoria nel Super Classico della Libertadores. Bisogna vedere come De Boer li farà giocare. Hanno un grosso potenziale, purtroppo sono partiti molto male, sono partiti altalenanti dalla Champions League, che sicuramente gli toglierà energie iniziali, però il fattore campo in questa lega secondo me fa molto. Loro hanno uno stadio che gli permette permette a tutti i giocatori di esaltarsi, e Martinez rimane anche lì il favorito ad essere capocannoniere del campionato. L'anno scorso ha fatto 31 gol, 34 gol, adesso mi
Sì, lo è già
sfugge,
stato.
però credo che possa ripetersi su quei numeri. Magari il cambio di allenatore sicuramente farà, perché c'è un allenatore europeo con tanti tanti giocatori sudamericani, e quindi questo può rendere un sistema di gioco più difficile da insegnare, però credo che il potenziale per arrivare ai playoff e giocarsela fino alla fine, credo che ci siano.
Ok, nel frattempo Almiron, due partite, due standing ovation a St. James's Park. Ultimo argomento che volevamo affrontare con te, l'expansion draft. Quest'anno c'è una nuova franchigia, l'FC Cincinnati, che dopo credo un solo anno di USL o un paio di anni è andata in MLS. Dici come si sono organizzati e se questa squadra ha qualche possibilità, come le hanno avute per esempio i Golden Knights in NHL l'anno scorso.
Allora, Cincinnati ha fatto un lavoro super dall'USL, ha giocato 2 stagioni piene, e poi ha avuto la possibilità subito di venire in MLS. E le possibilità, loro hanno fatto un draft interessante, nel senso che sono riusciti a prendere giocatori un po' da ovunque. Cioè, un po' dovunque, nel senso è un po' di giocatori per tutti i ruoli, così da dare ai giocatori attuali che hanno giocato in USL quella capacità di poter affrontare le partite in MLS, che come sappiamo il livello è molto diverso. Sono riusciti a prendere notizia di qualche giorno un Kenny CF, ossia F, adesso un nome del genere, che dall'Anderlecht, che così gli può dare quella spinta in più, soprattutto sulle fasce che li può aiutare. Hanno cominciato male perché si sono presi 4 gol a Seattle. Il loro calendario iniziale non è dei migliori, perché vanno proprio ad Atlanta domenica, e poi la prima in casa la fanno contro Portland, quindi sicuramente 3 belle sfide. Hanno la possibilità di giocarsi per i playoff? Sinceramente non lo so. la possibilità che facciano un buon campionato c'è. Io la vedo più come una Minnesota che ci metterà un paio d'anni ad adattarsi al sistema MLS.
Benissimo, Andrea, tutto tuo.
No, è che gli chiedo io? Non so, ho ascoltato il religioso silenzio, non so assolutamente di cosa si stia parlando. Figurati, non seguo il calcio italiano o europeo, immaginati te se mi metto a seguire l'MLS. No, l'unica cosa che, così, ma la curiosità è veramente banale, o meglio, non è una curiosità banale, però è una domanda che mi sono sempre posto. Qual è la percentuale di giocatori europei che giocano in MLS e se secondo te sta cambiando la percezione dei giocatori europei nel rispetto appunto relativamente al campionato americano di calcio?
Allora, la percentuale esatta non la so.
E non la vuoi neanche sapere, più o meno.
Non è altissima. Non è alta, è abbastanza bassa. Quello che io ho visto negli ultimi anni è che, grazie ai vari movimenti di Beckham, Henry, Drogba, loro hanno portato a far conoscere questo campionato, hanno portato anche lo stesso Giovinco, ha portato anche per il calcio italiano una visione del calcio americano di un certo tipo. Secondo me sta cambiando, perché chi va lì non va... I giocatori europei che magari hanno giocato in Premier o in Bundesliga, quando vanno lì si rendono conto che devono impegnarsi, quindi non devono solo usare la loro tecnica, che è sicuramente superiore della media. Io credo che stia diventando un campionato più competitivo degli scorsi anni. C'è ancora tanto divario, lo si vede quando giocano proprio contro queste squadre messicane nella Champions League centroamericana. E secondo me il processo è ancora parecchio lungo, quindi la possibilità che diventino delle squadre ancora più forti c'è, la possibilità che più giocatori europei iniziano ad andare a giocare lì c'è. Bisogna solo vedere quanto tempo passa, perché ci sono anche delle regole poi di giocatori internazionali per ogni squadra, ci sono degli slot che vanno utilizzati, quindi il fatto è che l'MLS promuove chiaramente il calcio, i giocatori del loro paese, quindi tanti stranieri non ne vedremo, magari un buon ricambio come c'è adesso, che ci sono giocatori come Rooney, come Schweinsteiger, come Ibra, che possono a livello mediatico far conoscere quel calcio all'Europa.
Sì, mi sembra, da quello che mi dici, però, che siamo ancora al giocatore fine europeo o a fine carriera che va a giocare dall'altra parte dell'oceano.
Sì, non è da confondere con il cosiddetto cimitero degli elefanti, ma sicuramente è un buon modo per allungare la carriera di certi giocatori, come abbiamo visto Pirlo, come abbiamo visto David Villa, però ci sono altri giocatori, per esempio nella stessa New York FC, che è come Maxi Morales, che lui avrebbe continuato a far bene con l'Atalanta, però...
Ah, quel Maxi, ecco dove è finito, ok, non lo sapevo, ne avevo perso le tracce dopo quelle stagioni magiche, direi, alla Dea. L'ultima curiosità che... Sono tutte delle leghe dove poi i giocatori pigliano un sacco di soldi. Abbiamo visto, ne parlavamo la settimana scorsa con Dario, anche il contratto che i contratti, anzi, che hanno firmato Bryce Harper e Manny Machado in MLB, ma possiamo citare quelli nel basket piuttosto che quelli del football. Ecco, a livello di calcio, come siamo messi ad ingaggi per, insomma, per quelli che sono poi i migliori giocatori?
Non sono così alti, nel senso che per esempio i Galaxy che hanno preso Ibra, stipendi maggiori sono, cioè per esempio Ibra ha, se non sbaglio, 3 milioni e mezzo di ingaggio, quindi non si tratta, il valore delle rose si aggira intorno ai magari 25-30 milioni circa, quindi non si parla di cifre astronomiche, anche perché anche loro hanno il salary cap e quindi cioè, girano abbastanza soldi, ma non abbastanza per
come sì, diciamo non, cioè, sì, ecco, non come nelle altre leghe professionistiche. Sì, non come nelle altre leghe professionistiche. Ho capito. Va bene, direi che hai esaudito tutte le mie curiosità sul campionato seguono forse proprio ancora solo i super appassionati al di qua dell'oceano in questo caso, però ecco, mi ha trovato abbastanza interessante anche quello che hai detto all'inizio, lo sviluppo e comunque il successo che sta avendo questo campionato e la crescita che sta avendo, quindi chi lo sa che prima o poi ci troveremo tutti insieme a guardare un sacco di partite anche di MLS. Io non credo, però magari qualche amico che ci segue sì.
Salutiamo
la distribuzione mediatica, perché ci sono ancora dei problemi in questo momento.
Salutiamo Federico. Io vi ricordo che ogni giovedì avete la nuova puntata di Road to OCR con me e Federico. Rispondo a Claudio che mi ha scritto in chat. Sì, ti ringrazio molto, Fede. Ci risentiamo per Road to OCR e le prossime volte quando parleremo di MLS durante la stagione.
Un abbraccio, ciao. Fede, un abbraccio, ciao. Mi hai quasi convinto, magari una partita di MLS prima o poi la guardo.
Ciao.
Va bene, finché continuano a darci i buoni giocatori dall'America va benissimo così. Abbiamo un secondo ospite, ci dicono del mio solito fruscio skyposo, cercherò di fare interventi molto brevi, perché ad esempio in questo momento si sta alzando. E abbiamo un secondo ospite, Claudio Battiato da mondosportivo.it. Ciao Claudio, come stai?
Ciao Dario, tutto bene? Qua alla Spagna, sempre sole, 20 gradi fissi, sei bene? Lì che si dice?
Allora, stamattina mi sono svegliato con la nebbia, la pioggia, poi pomeriggio sono arrivati 57 gradi all'ombra e ho sudato come un antilope, quindi grazie mille per questa cartolina dalla Spagna. Purtroppo non ti abbiamo invitato per parlare della Spagna, ma di sempre un altro re. In Spagna ce l'avete, il re questa notte è diventato il terzo marcatore di sempre, mi riferisco a LeBron James, però si sta comportando molto male durante le ultime partite. Ci spieghi un po' cosa sta facendo LeBron?
È difficile da spiegare quello che sta esattamente passando nella testa di tutti i Lakers, perché è un qualcosa che dopo il casino della free agency che ci sarà quest'estate e del mercato che si è aperto prima dell'All-Star Game, diciamo che ha fatto danno sia per Celtics e Lakers soprattutto. Visto un calo nel gioco delle due, solo che i Celtics erano già ai piani alti a est, rimasti quindi hanno un determinato roster che non gli permette di scendere dai playoff, mentre i Lakers venivano da LeBron che mancava da 20-25 partite, una roba del genere. La dirigenza Johnson e il nipote di Bus, che praticamente hanno iniziato a smerciare la squadra ai Pelicans per Davis, e giocatori che sì, credo, non mi ricordo se fosse stata dopo la sconfitta dei 40 punti con i Pacers, poi che avevano battuto i Warriors, una roba del genere, poi sono crollati totalmente. Nonostante LeBron a livello di punti e gioco ha dato quello che ha dato, ma difensivamente non è stato il LeBron di Cleveland, per esempio. E se LeBron, nonostante ok numeri e stats, non difende gli altri 9-10, perché dovrebbero farlo? Abbiamo visto non uno o due highlights, ma chi ha seguito le ultime partite dei Lakers, visto qualcosa di abbastanza imbarazzante, hanno perso contro chiunque. Ci sta che perdivo i Nuggets come stanotte, però hanno perso sostanzialmente con i Suns, hanno perso con Memphis, hanno perso con chiunque. Quello che sta passando in mente a LeBron sembra un po' un capriccio del fatto che non gli è arrivato Davis, allora crolliamo. Non dico tankare, perché non avrebbe nemmeno senso adesso, non gli darebbe nessuna scelta particolarmente interessante visto che sono altre squadre dietro, però al momento sta una cosa che LeBron ha fatto negli anni, una delle poche cose che gli si può rimproverare, sta un po' sfasciando i Lakers per ricostruirli l'anno prossimo. Il discorso è che non si sa cosa succederà, perché già si sa che Walton non sarà più l'allenatore dei Lakers, non si sa se andrà Tyronn Lue, io lo vedo probabile, e non si sa se arrivi il big che vuole lui, perché non è detto che vada Davis, non è detto che arrivi Irving, e con due, intendo due giocatori dei top 20, questi Lakers li vedo male per 2-3 anni, però bisogna riconoscere che ha fatto una scelta coraggiosa, meglio questa di altre, di big che si uniscono a Super Team, sai a cosa mi riferisco?
lo so bene Andrea, l'ospite e il comportamento di LeBron sono tutti tuoi.
Sì, intanto un abbraccio a Claudio, ma voglio dire anch'io due cose su LeBron, nel senso che condivido parzialmente quello che ci stava dicendo Claudio. Io credo che LeBron non sia la prima volta che sfascia una squadra per suoi interessi personali. A Cleveland è sicuramente andato meglio in termini di risultati, nel senso che comunque i Cavaliers hanno raggiunto 4 finali vincendo anche un titolo, però il lavoro che ha fatto l'anno scorso ai Cavs ribaltando il roster prima della trade line è grosso modo quello che gli sarebbe piaciuto fare anche quest'anno ai Lakers, con la differenza che se l'anno scorso gli è andata bene in termini di risultati, ma poi adesso stiamo vedendo Cleveland quanto ha pagato quella scelta, che si è trovata con un roster piuttosto imbarazzante, perché insomma LeBron è uno che sposta e non poco. Ai Lakers il suo voler rivoluzionare ha portato al disastro a cui stiamo assistendo, nel senso che non è arrivato Anthony Davis. Io comunque non credo che se fosse arrivato Anthony Davis sarebbe cambiato così tanto, mi spiego, probabilmente sarebbero arrivati i playoff, però davano via mezza squadra, poi dovevi metterne comunque in campo 5 e mi sarebbe proprio piaciuto vedere quale sarebbe stato il quintetto dei Lakers una volta arrivato Anthony Davis e ceduti 4-5 giocatori, come insomma si leggeva in quei giorni. Io credo che LeBron abbia reso meno di quello che probabilmente la dirigenza degli Angelini si aspettava, e credo che l'atteggiamento che sta avendo in queste ultime partite è al di là dell'imbarazzante. Io posso anche capire che adesso è quarto marcatore, terzo marcatore, ogni epoca, quant'è che insomma, stanotte ha superato Michael Jordan, io posso capire che ha dimostrato con 7 finali consecutive, quelle che sono, di essere un super giocatore, però ecco, questa prima stagione dei Lakers deludente e il suo comportamento nelle ultime settimane è piuttosto imbarazzante, perché non difende, perché continua a lamentarsi quando poi è lui il primo colpevole, e anche il fatto che adesso si parli dell'arrivo di Tyronn Lue, come diceva giustamente Claudio, nella prossima stagione, è un altro segnale di come LeBron non voglia un allenatore ma voglia essere lui il gestore della squadra. Non a caso qualche commentatore un po' più illustre del sottoscritto in America ha detto che insomma bisognerebbe che LeBron si desse una calmata, perché il suo comportamento è sicuramente una delle cause, non l'unica, che ha portato al disastro che è la stagione dei Lakers. È ovvio che se poi in questa off-season arriveranno un certo tipo di giocatori, l'anno prossimo parleremo di un altro Los Angeles e di un altro LeBron probabilmente. Intanto però il primo anno è stato disastroso, chiuso dicendo che, e questo però è un mio pensiero, questa è stata una scelta tutt'altro che coraggiosa. LeBron ha fatto una scelta di business, è nato in una delle franchigie più importanti della storia dell'NBA, pensava arrivasse già qualcuno di diverso in questa sua prima stagione ai Lakers, perché si parlava tanto di Paul George che poi è rimasto a Oklahoma, si parlava tantissimo di Leonard che poi è finito a Toronto. Non lo so, io sono un po' deluso da quello che è stato sia il suo comportamento che lo sviluppo della stagione, però attenzione, non bisogna dimenticarsi di quello che lui ha fatto in tutti questi anni, quindi una stagione così può capitare anche, può capitare a uno come lui.
Guarda, ti capisco tutto quello che hai detto, per scelta coraggiosa non intendevo tanto il discorso di Los Angeles come... Sì, il livello di business, il fatto che ci sia Hollywood vicino, Space Jam 2 alle porte e il resto, ma la scelta di andare a ovest, dovevo specificarlo, perché...
Che se ne dica,
perché quest'anno vuoi anche la di LeBron qualcosina a est, un po' più è cresciuto, però parliamoci chiaro, non è che negli ultimi... 6 anni a est abbia avuto come finalisti fenomeni, diciamo la prima squadra veramente veramente forte che ho incontrato a memoria negli ultimi 3-4 anni è stata proprio Boston l'anno scorso, ed erano 4 ragazzini senza Irving e Hayward, quindi non tolgo nulla a LeBron, perché LeBron è un fenomeno, non si discute, però ovest è un'altra roba. Ovest non può avere quei cali che hai avuto a Cleveland, perché come dicevi tu, a Cleveland ha avuto dei cali, ci sono state quelle 10-15 partite, però a Cleveland recuperi, arrivi quinto e poi in finale playoff, perché LeBron è un fenomeno, ci arriva anche con 4 scappati di casa. Però ovest questo non te lo puoi permettere, non puoi dire vado in modalità playoff e vai in ciabatte in regular season e non vai come saresti playoff, e lì si vede la differenza fra le due conference che c'è sempre stata da 10-12 anni a questa parte, senza, ripeto per la centesima volta, senza nulla togliere a LeBron, non sono haters, anzi.
No, assolutamente, questo, da questo punto di vista qua hai perfettamente ragione, però ripeto, secondo me le premesse del suo spostarsi ad ovest erano che comunque avrebbe giocato in una squadra più competitiva di quella che si è poi ritrovato. La cosa che a me ha stupito, volevo sapere magari anche cosa ne pensi tu, è il fatto che comunque lui non sia riuscito a far crescere un nucleo di giocatori giovani e che nelle idee pre-LeBron dovevano comunque rappresentare il futuro di questa squadra, perché Ingram è sicuramente migliorato, Lonzo Ball a tratti poi spesso infortunato, Harden non ha giocato malissimo, mi sto dimenticando qualcuno, Kuzma non ha fatto male, ecco, però questa è una squadra che ha dimostrato di non saper vincere. È vero che ha pesato tantissimo il periodo in cui LeBron è stato infortunato, LeBron, ricordiamolo, è un giocatore che aveva fino a prima di questa stagione aveva saltato pochissime partite di regular season, quasi sempre per scelta, passatemi il termine, tecnica, nel senso per farlo riposare ma non per infortunio. Però anche quando poi è tornato, ma anche prima, mi è sembrato che non si sia mai creata quella alchimia che in tanti forse si sarebbero aspettati, perché il talento i Lakers potenzialmente ce l'hanno, almeno per andare ai playoff con questo nucleo di giocatori. Nella realtà dei fatti è vero che prima degli infortuni erano quarti o quinti, è anche vero che proprio sono cresciute tante squadre, Portland, Utah, Houston, e quindi probabilmente i Lakers sarebbero comunque scivolati tra la settima e l'ottava posizione. Ecco, quello che credo nessuno si poteva aspettare è che avremmo trovato dei Lakers fuori dai playoff a 15 partite dalla fine della regular season.
D'accordissimo, i Lakers, io lo dissi nell'altra intervista che avevo fatto con voi, io gli avrei dato come massimo settimo posto, perché onestamente più del settimo posto con questo roster non è che sarebbero riusciti a fare, e con Davis, come dicevi tu, non è che sarebbe cambiata la fine del mondo. Nella migliore delle ipotesi, questi Lakers, prendendo i Nuggets e con LeBron e Davis, sarebbero arrivati in semifinale, nella migliore delle ipotesi, e l'avrebbero prese da Oklahoma, dai Warriors o dai Rockets. cioè non sarebbe cambiato tantissimo secondo me. Quello che è stato il crocevia della stagione per non arrivare ai playoff, cioè il mancato arrivo ai playoff è stato il mancato arrivo di Davis. Lì c'è stato un errore da parte della dirigenza e da parte di LeBron, che poi lo ha mostrato come atteggiamento. Come lo posso spiegare? I Lakers, come dicevi tu, erano quarti, quindi sì, sono cresciute tantissime squadre, questo è anche vero, però se LeBron e la dirigenza rientro o non rientro, perché lui è rientrato con i Lakers noni o una roba del genere, a una partita e mezza dall'ottavo posto, e il tuo unico desiderio è che arrivi un altro, non credi in nessuno e svendi sei giocatori, stai sicuro che il fatto di dire sono professionisti, sono giocatori professionisti e abituati a cambiare franchigia, sì, questo è vero se è uno, ma se è un intero roster, perché gli hanno offerto un intero roster e una settimana fa la dirigenza di Lakers ha smentito che avevano offerto questi sei giocatori ai Pelicans, fa capire che c'è stato un casino gestito malissimo da tutti.
Sì, poi ultimo si è messo anche Rajon Rondo, vedevo prima, sì, che nella partita contro i Nuggets si è seduto tra il pubblico negli ultimi secondi, sì, la sconfitta, va bene, insomma Rajon Rondo particolare, personaggio particolare, gran giocatore, è stato anche uno dei protagonisti dei Celtics, campioni del mondo ormai, quanti anni sono passati? Tantissimi, però ecco, questo persona fa capire che comunque a Los Angeles c'è più di qualcosa che non funzioni, al di là comunque, ripeto, di un LeBron che nelle ultime partite è stato onestamente inguardabile, al di là della sua produzione, delle sue statistiche, perché poi quelle le mette sempre, punti, assist, rimbalzi, però ecco, il lato difensivo del suo gioco è totalmente svanito, ma per mancanza di voglia totale. Addirittura abbiamo visto, credo, Kuzma che l'ha spinto su un close out,
questo ha colpito anche a me.
Siamo a Kuzma che spinge LeBron James, cioè roba che facevo io nell'under 20 con i ragazzini che non riuscivano a difendere sotto i tre punti, cioè,
roba da minors.
Esatto, va bene. Direi che Dario, il discorso LeBron lo possiamo accantonare,
assolutamente, tu
frusci un sacco, guardiamo, chiedo io a Claudio, guardiamo l'altra faccia della medaglia di Los Angeles, ovvero i Clippers, che tutti pensavamo, con anche le scelte che hanno fatto in trade deadline con la cessione di Harris, volessero andare a pigliarsi la scelta che potevano avere, fossero rimasti fuori dai playoff, e invece questa squadra sorprendentemente nelle ultime 10 è 7-3 e probabilmente andrà ai playoff. Come te lo aspettavi e come vedi i Clippers di adesso e anche come li vedi nel prossimo futuro, perché poi hanno liberato un sacco di spazio e quest'estate potrebbero essere i protagonisti del mercato, tra i protagonisti del mercato.
Guarda, me lo aspettavo onestamente, perché essendo dell'87 e avendo vissuto un'epoca speciale del basket degli anni 90 e primi 2000, ho sempre un piccolo amore per i Kings, avendo vissuto l'era dei Kings spettacolari, e speravo che arrivassero i Kings ai playoff, ma l'avevo abbastanza dura. I Clippers sapevo arrivassero dal settimo o ottavo posto, me lo immaginavo, perché hanno un giocatore che lo chiamo il Bruce Bowen della nostra epoca, e Patrick Beverley, un giocatore per cui impazzisco ovunque vada, permettetemi il termine, fa il culo a chiunque, cioè è un giocatore old school che dà agli altri, anche se si vede meno perché ovviamente non è magari messo in luce come un Chandler, come un Gallinari, però lo è stato ai Rockets, lo è stato nelle precedenti squadre dove è stato tagliato, lo è ora ai Clippers, dà un'impronta alla squadra e dà un'idea, dà un esempio allo starting five che cambia la mentalità. A volte basta veramente poco. Ora non voglio dare tutto il merito ovviamente a Beverly, ma il merito va alla gestione dei Clippers in generale, a una squadra che non ha mollato, non ha voluto tankare, ha voluto crederci fino alla fine nonostante cessioni illustri, e credo che per maturità e tutto stiamo vedendo il miglior Gallinari di sempre. Pazzi, semplicemente pazzi, lasciatemi passare il termine, per chi per errori del passato o perché per scelte i folchi delle federazioni in questi anni, non vuole gente come Gallinari e Bellinelli al mondiale. Io dico che siamo alla follia. Questo è un altro piccolo tassello che volevo togliere, però una roba che non posso accettare. Poi in generale, per quanto riguarda i Lakers, per quanto riguarda i Clippers, scusa, sarà interessante vederli ai playoff, perché se dovessero arrivare settimi, potrebbero prendere i Nuggets, e lì potrebbe essere una sfida interessante. Lì li vedo in un accoppiamento particolare fra i due quintetti, e potrebbero giocarsi le loro chance in 6-7 partite. Poi Warriors, onestamente, abbastanza cappotto.
Vai Dario, parla anche tu, perché
sì, ci sono
non è divertente.
No, ci sono anch'io, sono molto incuriosito da questi Clippers, perché come diceva, cioè, giustamente Claudio, hanno dato via la gente e hanno iniziato a giocare, quindi sicuramente da togliersi il cappello. Su LeBron, provate a dire una parola, vediamo se si ferma. Dovrebbe fermarsi.
Una parola a caso.
Eccola, su LeBron dico solamente che, oltre a essere un LeBron inguardabile, è un LeBron inedito, perché le immagini che vediamo negli ultimi giorni sono inedite, che viene spinto a marcare, che prende il tabellone da rimessa in campo, è inedito più che inguardabile, a mio parere. Claudio, varie eventuali NBA che dobbiamo sapere ma che non sappiamo, e tu che segui molto più di me sicuramente, sai dire al nostro pubblico?
Allora, secondo rumors, però è che è un buon casino, si potrebbe prospettare per il 2019-2020 un'incredibile coppia Irving Durant a New York. Sarebbe
Oddio.
Interessante, sarebbe davvero interessante. È che New York ci spera da una vita che torni, non dico il sole, ma qualcosa di simile, perché sono in una situazione tragica veramente da quasi 20 anni. E qualche altra cosa che ti potrei dire con anticipazione che potrebbe succedere, vabbè, Irving a Boston, vada come vadano i Celtics, io credo che andranno lontano ai playoff. Credo che, nonostante abbiano fatto una stagione ridicola per le aspettative di tutti, perché non possono con roster arrivare quindi dietro, con tutto il rispetto, a un Super Giannis a Toronto, io credo che finita la season, credo che probabilmente Boston arrivi in finale a Est, Irving se ne vada. Non so esattamente dove, non è detto che vada da LeBron, non è, anche se LeBron lo vorrebbe e non poco, però ha dimostrato di aver bisogno di un big a fianco, e che da solo non può essere l'uomo franchigia. Quindi si potrebbe prospettare una roba Angeli, Knicks, Durant, Irving, a lancio lì.
Ma tu sapevi che Andrea avrebbe accolto benissimo questa tua provocazione.
È tutto fatto ragazzi, è tutto fatto, e arriva anche Zion con la prima scelta assoluta, anche perché questa sera siamo riusciti a perdere anche contro i Phoenix Suns, quindi ci stiamo tenendo stretti l'ultimo posto assoluto. È vero che le ultime tre hanno la stessa possibilità di scegliere con la prima assoluta, però dai, dopo 1000 anni da Patrick Ewing non scegliamo con la numero uno assoluta, chissà che sia l'anno buono per New York, anche se poi io mi aspetto che la dirigenza dei Knicks faccia il suo pesone e con la uno vada con RJ Barrett. Speriamo di no, non perché Barrett non sia un buon giocatore, ma perché mi piacerebbe vedere Zion ai Knicks, anche perché lui stesso, quando ha giocato al Madison Square Garden con Duke, ha detto che insomma l'atmosfera che si respira al Garden è qualcosa di eccezionale, che insomma la città di New York lo affascina, eccetera eccetera eccetera. Quindi dai, pensare a una versione di Knicks 2019-2020 con Irving, Durant, Williamson e poi insomma Kevin Knox, Dennis Smith Jr., eccetera eccetera eccetera, non mi dispiacerebbe.
A New York nemmeno.
Sì, no, ma quello, Quello lo diamo per scontato.
No, non credo dispiacerebbe a nessuno rivedere i Knicks con quantomeno un Big 3. Io saluto molto caramente Claudio, grazie della flessibilità e della compagnia che ci hai tenuto e della competenza. Grazie mille Claudio.
Grazie
Mi raccomando, sui 20 gradi attento che non cambia mai la stagione, quindi potresti anche subirne da un punto di vista psicologico.
a voi. Ma non credo.
Ciao
Ciao. Ciao, grazie.
Claudio. Ciao. Ok, allora, noi abbiamo ancora indietro i Badaune Bomboloni, che vado subito a enunciare il primo. Ieri sera la Roma uscita a causa di un rigore non dato con il VAR,
Siamo sicuri che fosse rigore?
e io assolutamente non l'avrei dato, come non avrei dato quello al Porto, e
No, ma
quindi,
l'apporto c'è.
ma
L'apporto c'è.
sì, ma
Però lo
la palla è
sbagliano.
lontana. Vedi che
Cosa c'entra sta palla?
già così si fa sempre lo stesso discorso. Che senza regole non c'è un gioco, e quindi anche se fai il replay.
Cioè, aspetta. Voglio dire due cose velocissimamente. Su questa cosa poi diciamo cosa ha detto Pallotta, che è il nostro Badaune Bomboloni.
È un genio.
Allora, la trattenuta sull'attaccante del Porto, non mi chiedere chi fosse perché non ne ho la più pallida idea. Cioè, dopo la palla è raggiungibile, bla bla bla, possiamo stare qua a discutere un quarto d'ora. Se la palla è raggiungibile, Florenzi può evitare di trattenere la maglietta all'attaccante e così non si genera nemmeno la discussione. Però la trattenuta c'è ed è evidente, poi dopo possiamo discutere. Io non sono così convinto che ci sia lo sgambetto sul giocatore della Roma, o meglio, ho visto 200 replay e ogni volta che lo guardo, non lo so, dovevo andare a rivederlo al VAR, all'arbitro? Assolutamente sì, e questo è quello di cui giustamente si lamenta la Roma e di cui si lamenta Pallotta. Sarebbe stato dato il rigore se fosse stata registrazione? Mi tengo il mio dubbio, anche se poi ho visto commentatori più o meno di tutte, cioè più o meno autorevoli, mettila così, direi che quello era un rigore netto. Non lo so, sarà che ho visto male io il replay, può essere, magari sto prendendo una super cantonata, però ecco, secondo me la discussione giusta è l'arbitro deve andare a rivedere quell'azione, su questo siamo credo tutti d'accordo, che poi quello della Roma sia rigore, bah, non lo so, però ripeto, ho visto un paio di replay e non mi sembra che ci sia un tocco, mi sembra più che Manolas, giocatore, si lascia andare proprio
Chic, chic
perché
al vero.
percepisce da dietro il pressing del difensore del Porto. Non lo so, però ecco, adesso non voglio dire stupidaggini perché ho guardato distrattamente, però arriviamo a cosa ha detto Pallotta e poi parliamo anche di questo, insomma.
Sì, possiamo concludere che il VAR aiuta, deve aiutare, deve essere utilizzato bene, ma non può risolvere bene questo tipo di casi. C'è da verificare una serie di circostanze. Pallotta ha detto: sono stufo di questa merda. Tra l'altro, in americano, immagino come l'abbia detto. Il VAR dimostra che c'era rigore su Schick. Sì, questo è un badaun, boh, però è anche un po' un bombolone, secondo me.
Allora, no, è un badaun, tanto a Bergamo piove come non so che cosa, no, è un badaun perché comunque ha ragione, nel senso che il discorso che lui fa è quello che stavo dicendo prima, ecco, non era Manolas, ma era Schick. L'arbitro deve andare a rivederla quell'azione. E qui ovviamente entrano in gioco tutti quelli che dicono che l'allenatore dovrebbe avere la possibilità di chiamare la review. Per
Infatti.
poterlo fare, io dico agli amici che seguono il calcio, bisognerebbe che, come avviene nel football, ci siano degli allenatori, nel football sono nel booth, cioè in cima allo stadio, che vedono immediatamente il replay dell'azione e quindi possono comunicare alla panchina di lanciare la flag rossa. Se i nostri amici che seguono il calcio si sono mai imbattuti in una partita di football, non avranno visto che viene lanciato un fazzoletto rosso, è quello che chiama il challenge. Nel calcio è più difficile perché questa cosa non c'è, quindi con quale criterio l'allenatore chiama il challenge o il VAR o la review, chiamatela come volete. Detto questo, secondo me è un badown perché Pallotta ha ragione, perché dice l'anno scorso ci siamo lamentati e abbiamo detto, nella semifinale contro il Liverpool, abbiamo detto se ci fosse stato il VAR probabilmente saremmo arrivati in finale Champions League. Quest'anno il VAR c'è e comunque l'abbiamo preso in quel posto. Quindi è giusta la... Beh, è sempre molto colorito, Pallotta. Però è giusto l'appunto che fa, perché al netto che sia poi effettivamente rigore o meno, e su questo possiamo stare a discutere, l'arbitro deve andare a rivedere la quell'azione, assolutamente, anche perché al 120esimo di una partita di ottavi di finale di Champions League, di un ritorno di Champions League, non gli costa niente andare a rivederlo, non succede niente se va a rivederlo, non è che se va a rivederlo, come in tanti dicono, ah, se va al VAR poi deve cambiare la decisione. Assolutamente no, vai a rivederlo, vedi che non c'è stato, secondo te non c'è stato contatto, ecco, però sul fatto che non c'è stato contatto non può esserci soggettività, è oggettivo, il contatto c'è o non c'è, l'entità l'hai valutata in campo, a quel punto stabilisci se dare rigore o meno. Ripeto, Pallotta magari non si è espresso nel migliore dei modi, però non ha torto quando dice... L'arbitro deve andare assolutamente a rivedere quell'azione, non si può permettere di decidere a sensazione. C'è il VAR che lo utilizzi, vada a vedere questo benedetto replay e poi può tranquillamente restare con la decisione del campo.
Sì, io temo che nell'occasione almeno due degli arbitri VAR abbiano detto all'arbitro di non andare a rivederla perché non c'era niente. Credo che sia più questo il confine sul quale si sono mossi ieri sera ad Oporto, perché non esiste Porto, esiste solo Oporto.
Posso fare una
Sì?
specifica sul discorso del rigore o meno? È andato rivisto il VAR. Da quello che ho capito io, mi è capitato di vedere l'anno scorso una partita, credo dell'Udinese. L'arbitro col VAR va a vedere se c'è o meno il contatto, ok? E il VAR gli serve, il replay gli serve per stabilire quello. Dopodiché l'entità l'ha valutata in campo. Il fatto che non sia voluto andare a rivederlo è grave, Dario, è molto grave, perché quello gli avrebbe potuto dare la certezza di aver preso la decisione giusta. È il discorso che facevo settimana scorsa. Gli arbitri non devono aver paura di andare a rivedere qualcosa al replay, perché può essere anche una conferma che la sensazione che hanno avuto in campo è corretta. Quindi perché non vai a rivederlo? Cioè la domanda è questa, però vabbè, ormai mi spiace per la Roma, è successo. A me sono piaciute molto le parole di De Rossi a fine partita, che ha detto l'arbitro ha sbagliato, doveva andare a rivederlo, per me quello è il rigore, però il VAR è una cosa bellissima e col passare degli anni tutto questo sistema si affinerà e farà sì che le partite avranno uno svolgimento sempre più regolare. Detto da un calciatore come De Rossi, secondo me questo ha una valenza molto importante perché anche oggi è radio e tanto non ci ascoltano, ma a Radio 24 sono state dette ancora delle cose terribili, perché insomma non si vuole capire a cosa serve il VAR e fa specie che della gente che è
Esatto,
pagata per seguire lo sport
esatto.
non riesca a capire a cosa serve il VAR, e soprattutto anche ieri allo studio di Sky ho sentito dei discorsi che non stavano né in cielo né in terra, ho anche twittato a riguardo, e quindi insomma mi ha fatto piacere le parole di De Rossi, che comunque dimostra con tutti i difetti di essere un ragazzo molto 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 intelligente.
Sì, sicuramente le parole di De Rossi da sottolineare. Secondo Badaone Bombolone, ultimo della serata, Le'Veon Bell che dice a tutti i free agent più forti: venite, venite a giocare con me, non si sa dove. E Jamal Adams gli risponde: guarda che questa non è la NBA, non puoi crearti la tua squadra dei sogni. E Bell: perché non ti piacerebbe stare nella nostra squadra? Questo mi ha fatto molto ridere, sicuramente un Badaone. Ci parla anche molto di quanto i futbolisti magari invidino un po' quello che succede in NBA.
Allora, non c'è pericolo che si facciano i Golden State Warriors perché il football ha un roster, le squadre di football hanno un roster di 53 giocatori, quindi
Valli a
devi veramente
prendere.
prendere, esatto, devi prendere veramente tanti, soprattutto devi avere i soldi, ecco, hard cap per poterli firmare, cosa che non è banale. In più tutti i nomi che Bell fa sono safety, quindi non so, voleva
Sì.
fare una squadra di safety fortissimi contropassaggi, però ecco, a parte questo, fa abbastanza sorridere, mi hanno fatto abbastanza sorridere sia il tweet di Bell che la risposta di Adams, che la contro risposta di Bell, sia un bel badown. Io credo che comunque, l'ho detto ieri sera, scusate il disturbo, è sempre più una lega, lo è sempre probabilmente stata, ma anche l'NFL sta diventando sempre più una lega dei giocatori. Anche le parole di Antonio Brown di questa settimana, io non ho bisogno di andare a giocare, non ho bisogno di continuare a giocare a football, quindi o trovo la situazione che mi interessa o non, o posso tranquillamente stare seduto sul divano. Mi fanno pensare che i giocatori abbiano sempre più consapevolezza della propria importanza. Ripeto, non che prima non ce l'avessero, però prima c'erano delle dinamiche diverse. Negli ultimi anni, veramente, stiamo vedendo giocatori che sono totalmente padroni del loro destino, a prescindere dai contratti, a prescindere dai salari cap, a prescindere dalle situazioni. E il fatto che Bell abbia fatto questo tweet, secondo me, è emblematico di questa situazione. Nel basket è più facile, perché si gioca in meno, la squadra ha un roster più ridotto. Nel football è sicuramente più difficile fare i super team, però ecco, la chiamata alle armi di Bell è sintomatica del tempo che stiamo vivendo nello sport professionistico americano.
E non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista sociale. Le parole di Antonio Brown dette in settimana sono un manifesto millennial, basta, cioè io non ho 30 anni ma posso anche stare a casa e fare il pensionato perché non c'ho voglia di venire in campo per alle tue condizioni. È anche una cosa sociale, comunitaria, a mio parere, rispecchia sia il tempo sportivo che il tempo che stiamo vivendo, è il tempo dei lavoratori, i ghost worker, come li chiamano in America, che sono abituati ad avere molte opportunità come probabilmente non si avevano 20 anni prima, e quindi sono più consci del loro valore e di quello che possono chiedere.
Chiudo, Dario, con una deriva che sta prendendo il franchise tag, che gli amici che seguono il football sanno cos'è. Sempre meno squadre lo utilizzeranno, perché cosa succede quando tu tagli un giocatore? Gli dai un sacco di soldi ma glieli dai per un anno, e i giocatori non hanno più voglia di scendere in campo, di rischiare la propria carriera per 15 milioni di dollari. Dicono no, o mi dai un contratto pluriennale, ed è il discorso che è stato fatto dagli Aaron Donald, dai Khalil Mack, dai non so chi dell'anno scorso, e che sempre più giocatori faranno. E proprio ieri, scusate il disturbo, dicevamo probabilmente nel prossimo quando si troverà un anno per il contratto collettivo, no, non sparirà, ma bisognerà cercare di adeguare questo mezzo che le squadre utilizzavano per prendere tempo riguardo alla decisione relativa a un giocatore e al futuro di questo giocatore all'interno della franchigia. Dovranno necessariamente modificarlo, perché il rischio è quello che tutti i giocatori taggati facciano quello che in gergo viene chiamato hold out, ovvero tu mi vuoi dare 15 milioni per un anno, sai cosa c'è? Io mi siedo, non gioco, e finché tu mi dai un contratto pluriennale io non scendo in campo, perché io non rischio la mia carriera per un anno di contratto. 15 milioni sono tanti, ma siccome ne posso magari prendere 60-70 con un contratto pluriennale, sai cosa c'è? Visto che il pane non mi manca, e allora me ne sto seduto bello tranquillo, e poi vedrai, stai tranquillo, che se sono l'Antonio Brown, il Le'Veon Bell o chi volete voi della situazione, una squadra disposta a darmi i soldi che voglio probabilmente la trovo. Insomma, stanno prendendo delle derive interessanti questi ragionamenti, che veramente vanno al di là di quello che ci saremmo potuti immaginare anche solo qualche stagione fa.
Si incastra in uno scenario che vede il giocatore sempre più al centro. Basti pensare, anche come abbiamo detto qualche settimana fa durante la puntata con Giovanni, al caso Colin Kaepernick, che è stato escluso dalla Lega ma in qualche modo è riuscito ad avere qualcosa dall'NFL proprio dal palazzo, e quindi insomma stiamo vedendo un bello shift di potere da questo punto di vista. Noi abbiamo esaurito gli argomenti a scaletta, c'è stato difficoltoso stasera ma ce l'abbiamo fatta, e vi ricordiamo che Cutting Edge Radio è l'aggregatore di podcast sportivi americani sempre online, quindi ogni giorno abbiamo un programma che condividiamo sia su Facebook sia su Twitter, quindi seguiteci. Tra questi podcast c'è per esempio We Got Game, dedicato all'NBA, e da settimana prossima, già in questo show, continueremo a parlare di March Madness, che sarà quasi nel vivo, mancherà giusto una settimana al torneo finale di basket NCAA.
Una sola cosa, Dario, dimmi. Un abbraccio a Paolo Mutarelli, che dopo 14 anni non vince il titolo della regular season di Big 12. Per quelli che lo seguono su Twitter, tifosissimo di Kansas, è successo anche questo nella stagione di college basket con Kansas, che appunto per la prima volta dopo 14 anni non vincerà il titolo di regular season della sua conference. Pablo era disperato a riguardo. In compenso, la mia Indiana, dopo aver battuto ancora una volta Michigan State, quindi a questo punto spero che l'anno prossimo il calendario reciti 30 partite contro Michigan State, ritorna prepotentemente in corsa per il torneo NCAA, alla faccia di tutti quelli che me la davano già eliminata ancora prima di terminare la regular season.
Sì, in pratica tutti i nostri ospiti NCAA, compreso te stesso anche, vi davate...
Io ho fiducia e stanotte sarò sveglio per vedere la partita contro Illinois. Non diciamo stupidate, anzi mi aspetto un super Romeo Langford, perché insomma abbiamo bisogno di lui per completare la nostra remontada. Abbiamo aperto la puntata con una remontada, con due remontade, quelle del Barcellona e del Manchester United, e chiudiamo con quella di Indiana, che io mi auguro riesca a chiudere bene la regular season, faccia un bel torneo della Big Ten e si guadagni l'accesso al torneo NCAA.
Che poi si sa, una volta al torneo, quello che succede al torneo, succede al torneo.
È fatta come Kyrie Irving e Kevin Durant a New York, è tutto fatto, è già tutto scritto.
Benissimo, io ringrazio Andrea Ghezzi per essere stato con me, aver fatto la parte del padrone di casa anche questa sera. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi. Settimana prossima torneremo in video, molto probabilmente, perché l'alternativa...
Se Be Live ce lo
fatti, l'alternativa è che Be Live chiuda e quindi sicuramente saremo in video.
Ridateci i soldi.
Adesso vado a chiedergli. Vado a chiedere i dollari che dovevo sparare davanti alla telecamera stasera.
Va bene.
Ciao a tutti, alla prossima.
Un abbraccio a tutti, ciao.